Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati a Wok Wops, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti con un occhio di riguardo alla California.
Oggi torniamo in California, più o meno.
Oggi torniamo in California, io sono Belka.
Io sono Strelka e oggi abbiamo per voi una chicca e vediamo se questo indizio musicale vi dirà di cosa parliamo.
Avrete riconosciuto questo pezzo musicale?
Se non l'avete riconosciuto, cioè, comunque congratulazioni per aver vissuto su un'isola deserta negli ultimi 20 anni.
Credo. Oppure ne avete 15, che potrebbe essere un'altra spiegazione.
Non penso che sia possibile per un 15enne non conoscere questa canzone.
Comunque l'argomento della puntata di oggi è Britney Spears.
Free Britney.
Free Britney.
Hashtag Free Britney.
E quindi in realtà un'altra puntata, diciamo, simpatica per una volta, no?
Non lo so, guarda, se simpatica dipende. Vediamo alla fine di questa puntata se ancora pensiamo sia una puntata simpatica.
È simpatica come tutte le cose degli Stati Uniti possono essere simpatiche, simpatiche col loro lato oscuro. Però possiamo già annunciare, c'è un finale felice alla fine.
C'è un finale felice, c'è un happy ever after alla fine di questa storia. Quindi niente, oggi facciamo questa cosa innovativa di... In realtà questa era una scusa, noi volevamo soltanto avere una scusa per mandare un po' di canzoni di Britney Spears su Radio Wombat e Radio Onda Rossa, e quindi abbiamo trovato un modo di farlo. Oggi in realtà parliamo di un argomento che appunto è salito alla cronaca, alla ribalta della cronaca negli Stati Uniti perché l'ha vissuto Britney Spears, ma in realtà apre un dibattito sulla gestione delle malattie mentali negli Stati Uniti e in particolare su un'istituzione chiamata conservatorship, che non saprei come tradurre in italiano. Guardiania, una cosa del genere.
Guardiania non penso sia una parola. Sì, tutore legale o supervisione legale.
Quindi
non...
una situazione in cui una persona viene praticamente, viene privata dei suoi diritti personali e della proprietà di gestire il suo patrimonio, è dichiarata incapace di intendere, di volere fondamentalmente, e questi diritti personali legali vengono sul patrimonio vengono passati a un tutore designato da una corte. Quindi perché ne parliamo legati a Britney Spears?
Perché magari lo avete letto anche sui giornali e su internet in Italia, e Britney Spears è stata soggetto di uno di questi casi di conservatorship, no? Di tutore legale a partire dal 2008 fino a poche settimane fa, nel 2021, e parleremo meglio di adesso, raccontiamo meglio tutta la storia che l'ha portata a questa situazione. Però lei è appena riuscita all'età di 39 anni a tornare a essere in possesso di controllo sopra la propria vita, il proprio corpo e il proprio patrimonio,
dopo aver passato gli ultimi 14 anni in questo tipo di situazione.
E direi che potremmo raccontare magari un pochino la storia, insomma, come si evolve, però a questo punto inizierei subito con una canzone che in questa puntata, diciamo, la scaletta musicale non è stata particolarmente difficile da ragionare
insieme. Da cosa vogliamo partire? Io partirei proprio dal primo, no? Dal pezzo che ha fatto la fortuna di Britney a 18 anni, quindi questa è Baby One More Time.
We'll be right back. baby, how was I supposed to know? But something wasn't right here. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me.
Abbiamo un pochettino fregato, eh? Pensavate avremmo messo quella vera. Questi erano i Bullying for Sap con una cover di Baby One More Time di Britney Spears.
E quindi direi ripassiamo un pochino la storia che ha portato
la storia di Britney.
E, come appunto dicevamo, Britney Spears diventa un'icona della musica pop americana molto giovane. I primi successi li fa appunto tra i 17 e i 19 anni e in realtà siamo a fine degli anni 90. Fin dall'inizio c'è questa cosa che poi verrà fuori varie volte: ha un rapporto abbastanza difficile con la stampa.
Sì.
In realtà è più che altro che secondo me la stampa ha un rapporto molto difficile con le donne, nel senso, sì, perché ci sono appunto queste interviste a Britney Spears 17enne in cui i giornalisti le chiedono domande sulle dimensioni del proprio seno e se lei ha intenzione o no di farsi degli interventi chirurgici. Che insomma, comunque, io non
sì,
so,
abbastanza
disgustose, sì, e creepy, no?
Sì, e poi fin dall'inizio lei viene subito, diciamo, inserita all'interno, no, di questa figura della fidanzatina d'America. Uno dei grandi scandali all'inizio della carriera di Britney Spears era la sua rottura del fidanzamento con Justin Timberlake, che era stato gestito in maniera veramente disgustosa dalla stampa, dai manager di Britney Spears per farci i soldi e da tutta quella pletora di personaggi appunto che profittano dalla carriera, no, di queste star. Lei aveva dichiarato fin da piccola che lei voleva mantenersi vergine fino al matrimonio. Quando si è lasciata con Justin Timberlake, Justin Timberlake ha scritto una canzone in cui sosteneva che lei l'avesse tradito e ha rilasciato un'intervista in cui fondamentalmente ha detto in Mondovisione che lei era una facile e tutte le posizioni con cui avevano fatto, in cui avevano fatto sesso.
Diciamo l'ha presa bene la rottura.
L'ha presa proprio in una maniera elegante. Sì, e lei, cioè al di là ovviamente queste cose da un certo punto di vista fanno ridere perché stiamo comunque parlando di gente con un potere mediatico abbastanza grande, pieni di soldi. Sicuramente, ecco, non mi sentirei di dire dei modelli a cui guardavo a 15 anni, 16 anni, però dal punto di vista di lei 22enne, 23enne che viene fondamentalmente, cioè viene raccontata la sua vita sessuale in Mondovisione, non deve essere stata una cosa particolarmente piacevole, ecco, da subire. Quindi Britney ha una serie di questi scontri con i paparazzi. Fondamentalmente lei negli anni ha dichiarato di, cioè, ma sarà sicuramente vero, cioè viene seguita ovunque, più volte cerca di diciamo cioè anche ottenere supporto legale per fare degli ordini di allontanamento nei confronti della stampa. Fino a quando poi nel 2007, alla nascita, penso nel 2007, del suo primo figlio, lei ha un caso di depressione postparto che però non viene trattato di fatto, cioè lei viene fondamentalmente lasciata un po' a se stessa. In tutto questo tempo lei lavora sempre, comunque...
Primo o il secondo figlio?
Forse il secondo figlio nel 2007. Comunque, fatto sta che dopo aver partorito il secondo figlio entra in una fase di periodo di depressione postparto e ha uno scontro fisico abbastanza brutto con un fotografo in particolare, di cui si vedono questi video famosi di lei che, sembrando completamente isterica, come è stata definita poi dalla stampa, attacca la macchina di questo fotografo, di questo paparazzo, con un ombrello. Lei dichiara, continua a dichiarare fino ad oggi, di essere stata seguita da questa persona in giro per la città, di aver chiesto più volte di essere lasciata in pace. Si vede in un video anche che lei gli chiede di essere lasciata in pace e all'ennesima foto che le viene scattata lei perde completamente la pazienza e fondamentalmente si scaglia contro questa macchina. Comunque questa, diciamo, è la goccia che fa traboccare un pochino il vaso e le viene tolta la custodia dei due figli e viene data all'ex marito. A questo punto lei entra ancora di più in una fase depressiva, da qui il famoso episodio in cui si rade i capelli a zero. E tutto questo sempre sotto lo scrutinio comunque dei media, cioè noi sappiamo tutto fondamentalmente, cioè se voi andate su internet e cercate ogni dettaglio della vita personale di Britney Spears è tutto documentato in una maniera che veramente deve essere stata di una pesantezza per questa persona. Dopo poco tempo la custodia dei figli le viene riassegnata, lei ha il diritto di vedere i figli. Un giorno che lei deve lasciare i figli al marito, secondo la decisione della custodia congiunta, si rifiuta di farlo e viene internata in un ospedale psichiatrico. Cioè, così, senza passare dal via.
Sì, proprio. Si chiude in bagno con il figlio, l'ex marito chiama polizia, poi appunto, come abbiamo già raccontato, si chiama la polizia, arrivano polizia, vigili del fuoco, ambulanze, e viene presa e fondamentalmente gli viene fatto quello che in Italia si chiamerebbe un TSO,
sì.
Cioè un trattamento sanitario obbligatorio, viene portata in un ospedale o l'equivalente, insomma, di una clinica psichiatrica, e viene internata per 72 ore,
che è il massimo del tempo in California. Questa legge sul, appunto, sull'internamento forzato dichiara che appunto chiunque può effettuare questo internamento tra le autorità, per cui la polizia nel caso di Britney Spears, nella maggior parte dei casi è la polizia a deciderlo. Può essere internata fino a 72 ore, dopo 72 ore se non ci sono decisioni prese la persona deve essere rilasciata. Nel caso di Britney Spears lei viene rilasciata con l'obbligo di seguire una terapia psichiatrica.
Esatto, qui siamo a inizio del 2008, i primi giorni di gennaio del 2008, e 2 o 3 settimane, forse un mese dopo, a fine gennaio, lei viene internata una seconda volta. E le motivazioni qui, vabbè, divergono. C'è chi sostiene che lei sia stata internata volontariamente, lei sostiene di no, e che la causa sia stata che fondamentalmente lei si sia rifiutata di assumere i psicofarmaci che le avevano prescritto a seguito del primo internamento, e quindi viene internata un'altra volta per altri pochi giorni.
Sì, anche se poi delle persone invece vicine alla sua famiglia sostengono che lei sia stata internata perché all'epoca usciva con un personaggio che era vicino al suo manager e il padre non approvasse il suo fidanzato, quindi per tenerla lontana da questa persona l'abbia fatta internare.
A questo punto, durante appunto questo secondo internamento in un ospedale, in una clinica psichiatrica, il padre e appunto tutta una serie di personaggi che giravano attorno
All'etichetta per cui lavorava lei.
all'etichetta, l'azienda che gestiva insomma i suoi concerti, le sue vendite, fondamentalmente vanno dal giudice e fanno questa cosa di chiedere la potestà legale fondamentalmente sulle proprietà, le finanze e
La
appunto la
persona.
persona di Britney Spears, con l'idea che questa cosa dovrebbe essere valida durante l'internamento, cioè dire mentre questa persona è in ospedale psichiatrico, non è capace di poter gestire le scelte sulla sua vita personale e non è capace di poter gestire le scelte sulla sua vita patrimoniale, e quindi il giudice assegna al padre di Britney Spears il controllo sulla persona di lei, e al padre e a un suo associato il controllo sulle finanze. E questo è l'inizio dei 14 anni di guardianship, di conservatorship di Britney Spears. Un inizio che è di fatto una situazione, diciamo, emergenziale che aveva in teoria una durata, diciamo, limitata a quella specifica crisi. Cioè, l'idea era che durante un TSO tu di fatto vieni riconosciuto come non... no, il TSO comunque è un trattamento obbligatorio, quindi... in base, insomma, a quest'idea che tu non sei in questo momento capace di scegliere le cose per te, viene assegnato qualcuno che può prendere decisioni al posto tuo.
Sì, diciamo una crisi che comunque cioè da un certo punto di vista cosa è stato definito una crisi nel caso di Britney Spears è abbastanza inquietante, nel senso che cioè, lei sicuramente era in una fase della sua vita in cui sembrava aver bisogno cioè, di aiuto, no? A superare un problema mentale, però che da un certo punto di vista, nel caso di celebrità maschili, invece, cioè, comportamenti del genere non sono mai stati sanzionati come non necessariamente trattabili con un trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, da un certo punto di vista, la storia di Britney Spears è abbastanza indicativa anche di un determinato modo di gestire la rabbia femminile e le rivendicazioni femminili quando vengono considerate troppo violente o espresse in una maniera che non è quella che ci si aspetta da, in questo caso, una donna bianca, poi fondamentalmente in America, perché la razza, nel caso di Britney Spears, anche, no? Gioca un ruolo nel decidere chi è autorizzato a avere uno scatto di nervi in pubblico e chi no, no? Pensiamo magari, non so, cioè ci sono scene abbastanza famose di Nicolas Cage che fa la stessa cosa, di aggredire fotografi, eccetera, e Nicolas Cage non è mai stato fatto oggetto di un trattamento sanitario obbligatorio.
Io adesso farei una pausa musicale e poi continuerei raccontando appunto come evolve da una misura temporanea a una misura permanente questa, diciamo, sorveglianza da parte del padre. Qual è la seconda canzone?
Beh, procediamo con la seconda grande hit di Britney, che è Oops, I Did It Again, questa volta nella versione di Richard Thompson.
I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. But to lose all my senses, that's just so typically me. Ooh, baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, baby, oops, you think I'm in love, I'm sent from above. I cry watching the days. You see, I'm a fool in so many ways. But to lose all my senses, that's just so typically me. Ooh, baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart and got lost in the game.
Raccontato come inizia questa insomma situazione legale per Britney Spears, in realtà appunto quello che succede dopo è che questo sistema, che in teoria deve essere temporaneo, dura pochi giorni, viene quasi subito immediatamente esteso a fondamentalmente blocchi di mesi, fino ad arrivare insomma sei mesi in sei mesi, fino ad arrivare a la metà del 2009, in cui viene fondamentalmente reso permanente. C'è una nuova udienza col giudice che dichiara che, insomma, che questa cosa qua non ha una data di scadenza. A questo punto cosa succede? No, inizia tutto un processo legale, e ci sono anche varie cause legali su cui non stiamo a entrare, ma insomma varie cause tra la famiglia di Britney Spears e ex collaboratori, ex mariti, ex fidanzati, insomma ci sono un po' di cause del genere, e una grande costante è che fondamentalmente Britney Spears innanzitutto non viene mai sentita come testimone, non ha il diritto di parlare davanti a un tribunale, davanti a un giudice, per dire la sua opinione, perché viene appunto considerata non capace fondamentalmente di intendere di volere. E al tempo stesso viene rifiutato tutti i tentativi suoi di scegliersi un avvocato che le rappresenti. Quindi in realtà viene completamente le viene completamente impossibilitato, no? L'idea di riuscire a dimostrare o difendersi di non essere effettivamente capace, intendere di volere, e l'unico suo avvocato viene scelto di ufficio dal tribunale. Quindi gli viene assegnato un avvocato che sarà il suo avvocato di fatto fino alla primavera del 2021, in cui a seguito delle cose che stiamo ora per raccontare ci sarà anche un cambio di rappresentazione legale.
Tutto questo mentre lei comunque continua tranquillamente a esibirsi, quindi anche questa idea che lei appunto non è capace di intendere, di volere, di provvedere a se stessa ai figli, però... può essere lasciata su un palco davanti a migliaia e migliaia di persone e lei, cioè, comunque canta, balla, parla, recita, cioè la carriera di Britney Spears continua, e non solo continua, ma continua con una serie di presenze in residence a Las Vegas, in cui lei, cioè, si esibisce quasi 365 giorni l'anno, quindi comunque una persona che dal punto di vista della funzionalità di ogni giorno non sembra una persona che si trova sotto le condizioni che vengono definite quelle di incapacitazione mentale, per cui la conservatorship normalmente viene assegnata, no?
E su questo, tra l'altro, vorrei anche dare questi dettagli che sono interessanti. E uno, che è appunto questa residency di cui tu parlavi a Las Vegas, praticamente è una specie di tour che però si tiene sempre nello stesso posto, cioè lei per un periodo, penso, di
un anno di solito,
secondo me è durato molto di più la residency di Las Vegas. Come due,
lei ne ha fatte due in due anni diversi, però sì,
ha fatto comunque anni interi a esibirsi a Las Vegas, fondamentalmente più volte a settimana lo stesso concerto nella stessa location. Definito, insomma, comunque adesso, nel senso, non so se è ancora uno dei più redditizi della sua carriera, però comunque stiamo parlando di guadagni di centinaia di milioni di euro, di dollari l'anno, e pare che in questo periodo lei, ovviamente, nel senso, ok, le veniva pagato vitto, alloggio e tutto quanto, ma lei avesse a disposizione per le spese sue personali $1,500 a settimana. Che può sembrare tanto, ma che sicuramente, uno, non è così tanto per il costo della vita di Los Angeles, e sicuramente non è, cioè, ma non è niente, è veramente la paghetta.
E poi, boh, cioè, anche comunque, nel senso, se non è questa espropriazione del lavoro, cioè, non, nel senso, lei comunque avrà fatto guadagnare milioni di dollari alle persone che la rappresentano, che gestiscono il suo lavoro all'interno dell'etichetta, no? Per cui anche, cioè, fondamentalmente è stata sfruttata come un animale da circo in questo frangente.
Sì, c'è anche appunto il... ci sono degli audio che sono stati poi pubblicati più in seguito, in cui, insomma, il padre... era contento del fatto che si sarebbe potuto comprare una barca con i soldi guadagnati dai concerti della figlia, e niente, cioè, questo è stato comunque un periodo in cui lei, sì, ha continuato a lavorare tanto, ha continuato a fare tanti tour, e a questo punto lei aveva già 30 anni, no? Cioè, stiamo, sì, parlando di una persona che all'età di 30 anni si ritrova a essere comunque una star mondiale, ma è completamente, sì, è trattata come se fosse una minorenne.
Sì, e appunto senza avere controllo sulle sue finanze, ma soprattutto la parte della conservatorship che poi lei ha cercato di... cioè, che era il motivo per cui lei poi ha dichiarato di aver cercato di farsela togliere, il fatto che le conservatorship possono essere date sul patrimonio o sulla persona o su entrambe. Lei si è trovata e possono anche essere disgiunte, cioè possono iniziare per esempio su entrambe, però poi può essere restituito per esempio la potestà sulla persona. Britney Spears è stata sotto entrambe queste cose per 14 anni, diciamo, quando poi l'intera storia è uscita e finalmente lei ha potuto parlare davanti a un giudice, sono usciti dei dettagli veramente agghiaccianti, del tipo che lei comunque non poteva guidare una macchina, cioè lei per 14 anni non sono state date in mano le chiavi di un'auto perché lei non era in grado, secondo il padre, di guidare. Non poteva vedere i figli in tutte le volte che voleva, e forse la cosa veramente più, cioè, disgustosa di questa intera storia, lei è stata messa sotto cioè anticoncezionali contro la sua volontà, le è stato fatto un impianto intrauterino per evitare che lei avesse il terzo figlio, quando lei aveva dichiarato invece che avrebbe voluto averne uno.
Sì, è abbastanza inquietante tutto ciò, sì. E questa cosa in realtà, appunto, ci sono vari tentativi, ma nulla di fatto fondamentalmente. E la situazione, non so, forse inizia a sbloccarsi a inizio del 2019, perché anche lì c'è un audio che viene rilasciato da uno dei collaboratori della società che si occupa di gestire il suo patrimonio, che lo fa arrivare a un podcast di un podcast specializzato su Britney Spears, sì. Di fan di Britney Spears, in cui fondamentalmente iniziano a venire fuori alcuni di questi dettagli che fino a quell'epoca erano abbastanza ignari al grande pubblico, no? Nel senso che sì. Non ci sono in realtà, prima del 2019, grandi tracce del fatto che lei fosse in questa situazione. E a quel punto si mettono in meccanismo, cioè si mette un po' in moto tutta una macchina mediatica, no? Ci iniziano ad esserci più lavori di giornalismo investigativo su tutta la storia che era di tutte le strutture della società che stanno gestendo i suoi soldi. E nel 2011, che è l'inizio di quest'anno, viene anche pubblicato un documentario, no? Che è su Framing Britney.
Del
2021 viene pubblicato un documentario che, insomma, nel senso, un documentario non si gira in tre giorni, quindi, insomma, è stato prodotto tra il 2019 e il 2021, che inizia a far diventare questa una questione molto visibile, e si crea questo sottospecie di movimento di fan e non fan, appunto, dietro lo slogan di Free Britney, che iniziano a chiedere, diciamo, che questa situazione legale venga conclusa, e iniziano anche a fare, appunto, queste riflessioni su che senso ha questo strumento legale nei confronti di una persona che ormai ha 39 anni, no?
Sì, e che soprattutto nei 14 anni di questo, appunto, di questo, in cui questo status è stato mantenuto, è riuscita a continuare a lavorare tranquillamente, ha delle, cioè, comunque pressioni altissime, no? Cioè, comunque fa un lavoro che, per quanto possa piacere o non piacere, bisogna darle atto del fatto che cioè ci sarà una necessità di performance, di sottostare a delle pressioni che sono molto alte, cioè non è un lavoro che potrebbe fare chiunque. Io non lo vorrei fare.
E prima di raccontare, insomma, la fine comunque lieta di questa storia abbastanza cupa e inquietante, metterei un'altra canzone per...
Dai. Allora, vabbè, finiamo, dai, con il terzo grande successo di Britney, quello a cui pensano tutti. Comunque ne so pacchi di canzoni di Britney Spears, volevo dire.
Ma infatti questo questo in realtà è un podcast di fan di Britney.
Allora mettiamo Toxic, però mettiamo la versione delle Surf Fragette.
Thank you.
Allora, adesso cerchiamo un pochino di fare, diciamo, un piccolo riassunto della fine di questa conservatorship legale di Britney Spears. No, come dicevo, nel 2019 succede qualcosa.
Sì, nel 2019 appunto viene fatto il leaking di questo audio e in parte Britney è ancora internata in un ospedale psichiatrico nel 2019, che è cioè, oltre all'audio, uno dei motivi per cui l'intera storia viene alla luce. Lei viene internata perché fondamentalmente il padre ha un attacco, ha una complicazione al colon, deve essere ricoverato. E quindi lei non può lavorare nei giorni in cui lui è in ospedale ricoverato, perché lei non ha, cioè lei deve sottostare appunto alla decisione del suo tutore. E quindi per non farle prendere decisioni problematiche, la internano direttamente di nuovo in un ospedale psichiatrico in
E
California.
infatti lei doveva iniziare un'altra di queste stagioni di residency a Las Vegas proprio in quei giorni e viene
Esatto.
rimandata a data da destinarsi e poi mai più fatta e quindi viene cancellata.
Sì.
Quindi forse anche creando, insomma, degli eventi più visibili dal punto di vista, insomma, pubblico, che qualcosa sta succedendo.
Quando con l'arrivo dell'audio, con appunto la pressione pubblica, si apre un processo per chiudere la conservatorship di Britney Spears e si genera un interesse mediatico incredibile su questa cosa, nel senso che comunque anche cioè, personaggi, adesso alcune celebrità per cui fa ridere sentire gente come Paris Hilton che supporta Britney Spears, però in realtà anche candidati presidenziali hanno. Cioè Elizabeth Warren, senatore Elizabeth Warren ha parlato pubblicamente sulla questione sostenendo che fosse ridicolo che Britney Spears fosse, forse anche Bernie
E
Sanders.
mai mi sto per chiederti, Mike
Ma
Graber avrà
sicuramente,
detto
ma
qualcosa a
sicuramente.
riguardo.
Cioè, quindi una serie di persone parlano su questa cosa. Inizialmente alla prima udienza le viene negata la possibilità di testimoniare. Anche questa cosa, cioè, io la trovo proprio un dettaglio inquietante. Cioè, comunque il destino di questa persona è deciso completamente dagli avvocati, membri dell'etichetta, eccetera, da suo padre. E alla prima udienza il giudice decide di non chiudere la conservatorship.
In realtà lei, cioè, spesso in questi casi non chiede neanche la chiusura del conservatorship, ma chiede di cambiare la
Sì,
persona, cioè di togliere il
il
padre,
padre,
che secondo me è anche molto significativo della situazione che stava vivendo, perché
sì.
comunque, nel senso, da un lato, cioè magari è una strategia, però non c'è una strategia molto disperata, no? Se tu dici io so che non riuscirò a chiedere che me la
Sì.
tolgano, ma almeno voglio liberarmi da questa persona e voglio averne una, tra virgolette, più neutrale, che non sia un mio familiare, no?
Sì. Il padre allora risponde facendo cambiare la persona che mantiene la conservatorship. Lui non fa stepping down, però viene assegnata fondamentalmente a, non lo so, uno di questi studi di avvocati che si occupano specificatamente di queste cose. Che però a sorpresa, davanti al montare del caso mediatico, al fatto che lei finalmente prende parola e diciamo viene aperto un caso in appello, in cui il giudice questa volta la chiama come testimone, quando Britney Spears sale alla sbarra di testimone e inizia a raccontare di appunto questi casi assurdi di lei costretta a farsi impiantare un anticontraccettivo, un anticoncezionale, non poter guidare, essere costretta a stare a dieta, essere costretta a, cioè comunque appunto le veniva dato da, cioè decidevano cosa doveva mangiare, come doveva vestirsi, quando poter avere figli, cose del genere. L'agenzia che era stata messa a capo della sua conservatorship a questo punto, secondo me, si rende conto della montagna di merda su cui stanno seduti oggettivamente e accusano il padre di Britney di averli fondamentalmente obbligati, cioè di averli mentito, di aver fatto credere loro che lei fosse consenziente. appunto a essere messa sotto conservatorship, e quindi decidono di fare step back, e a questo punto il giudice finalmente dissolve questa istituzione e lei torna a inizio novembre 2021 libera di decidere della sua vita fondamentalmente. Io trovo anche interessante questa nozione che, cioè, comunque questa agenzia di avvocati possa aver creduto veramente, cioè sicuramente una strategia, però che possano aver creduto veramente che lei fosse consenziente a essere controllata in ogni sua chiamata, SMS. Lei non aveva accesso ai suoi social media, non aveva accesso appunto a decisioni veramente su come svolgere la sua vita giornaliera che...
Sì, io trovo anche, diciamo, cioè secondo me non del tutto chiaro, per cui mi chiedo se ci manchino ancora gli elementi che verranno fuori nel breve termine su esattamente cosa si è cambiato e negli ultimi anni che ha portato a, insomma, perché già rispetto a questo inizio di quest'anno in cui appunto sembrava che ancora lei non avesse il diritto di essere ascoltata in tribunale, non avesse il diritto di cambiarsi l'avvocato, poi nel giro di pochi mesi tutte queste cose sono state ribaltate, lei ha potuto scegliere un nuovo avvocato, ha potuto chiedere di parlare in tribunale, sicuramente la pressione mediatica di questi documentari, di queste campagne, c'è stato anche un presidio a West Hollywood davanti alla sede comunale di West Hollywood a Los Angeles in supporto di Britney Spears. Detto ciò, non so se c'è stato davvero soltanto questo o sicuramente c'è stato magari appunto la paura di una la parte che era in questo processo più per far soldi che per altro, che diciamo la cosa stesse finendo ed era meglio uscirsene pacificamente rispetto a difendere fino all'ultimo e rischiare di essere e riaccusati dopo di... Perché adesso volendo Britney Spears potrebbe iniziare a fare causa alla gente probabilmente lo farà. però appunto sì. Io non ho... Sono rimasto abbastanza sconvolto dal fatto che solo 6 mesi fa questo processo sembrava andare in una direzione molto diversa, no?
Sì. Sì, stava andando in una direzione molto diversa. Detto ciò, appunto, come abbiamo detto, la pressione mediatica che si è generata era enorme. Cioè, da un certo punto di vista, noi siamo... Vabbè, io sono contenta che lei sia tornata in possesso, appunto, della possibilità di prendere decisioni sulla sua vita. Ovviamente la sua storia è inquietante perché questa è Britney Spears e quante centinaia di altre persone si troveranno nella stessa situazione e non sono Britney Spears, quindi...
Sì, infatti al di là del gossip adesso sulle star e su comunque il mondo che gli sta attorno, cioè io la cosa che trovo interessante è che questo movimento è molto sui generis, di tra virgolette, di Free Britney, si stia un pochino riorientando nei confronti di fare un discorso di più ampio respiro, cioè di andare oltre il singolo caso e dire, uno, cioè... questo sistema della conservatorship che di solito si usa per le persone molto anziane, molto malate o appunto per le persone che temporalmente vengono messe in istituzioni psichiatriche non debba essere usato, cioè questo è chiaramente un abuso di quel sistema legale e appunto iniziano a chiedere che ci siano una discussione se ha senso mantenere o se bisogna riformare, come riformarlo, questa cosa qua. E poi penso ci sia stato tutto un discorso di inquadrare questa discussione non nell'ottica di dire questo è l'abuso di un padre nei confronti di una figlia, ma questo è un caso di abuso nei confronti di una persona con dei problemi, cioè un modo di gestire la salute mentale che comunque è un modo estremamente repressivo, medicalizzato e che non ha chiaramente portato a guarire la persona o migliorare la sua situazione o renderla in grado di compatibilizzare la situazione col lavoro, ma fondamentalmente è stato il cercare di nascondere quell'aspetto lì perché era dannoso dal punto di vista economico e fondamentalmente è stato la medicina forzata, cioè è stato proprio l'aspetto più terribile e più brutto della psichiatria, nel senso è proprio... Sì. Uno dei casi insomma da manuale di come non dovrebbe funzionare un sistema terapeutico davanti a queste situazioni. E questi insomma sono degli elementi di spunti di un discorso che stanno iniziando a prendere piede all'interno di questa narrativa di questa avventura di Britney Spears.
Sì, lei si è anche molto arrabbiata con Christina Aguilera.
Lei si è anche molto arrabbiata con Christina Aguilera, riportandoci un pochino tutti quanti alla nostra gioventù.
Queste feudi tra star. No, questo è stato interessante, però in realtà da un punto di vista, cioè, chiaramente non della vita personale di queste persone e della loro opinione, di cui oggettivamente non ci può fregare di meno, però cioè, il fatto che comunque davanti a una storia del genere nel 2021, dopo che lei è stata appunto liberata dalla sua conservatorship, diciamo, cioè, è stato strano vedere gente che comunque davanti alla domanda, cioè, tu supporti Britney o comunque cosa ne pensi di questa storia, schivasse la domanda. Cioè, una domanda che io... che appunto mi sembra interessante questo, perché dà più o meno anche un temperature check da un certo punto di vista di la società americana su questa questione, no? Perché io mi sarei aspettato che, figurati, cioè, è proprio una storia su come fai a dire di non essere d'accordo, cioè c'aveva tutti i dettagli, no? Per poter mostrare questo aspetto di progressismo che le star americane amano fare. E invece si sono visti casi interessanti di gente che davanti alla domanda, secondo te una persona è giusto che venga tolta dalle sue, cioè, la possibilità di decidere della sua vita, e passata questa facoltà in mano alle major della sua etichetta, rispondono di sì, o rispondono non, preferiscono non parlarne. Quindi forse la prossima sarà Free Cristina, perché a questo punto mi domando se anche lei...
Dici, non è...
scusa.
No, Britney non è stata l'unica.
Non ha neanche potuto rispondere lei quando gliel'hanno chiesto sul red carpet. È stato il suo pubblicista intervenuto prima che lei parlasse, dicendo: Cristina non ne vuole parlare. Cioè, un pochino... Quindi, hashtag Free Cristina.
Ci portiamo avanti. Direi che la puntata la possiamo terminare qui.
Sì, e questi, come al solito, sono Belka e Strelka, e questa è Walk Wops. Ci potete ascoltare su Radio Wombat a martedì alterni alle 7:30 di sera, oppure su Radio Onda Rossa quando ci mandano. Grazie per averci ascoltato, come al solito, stay woke
e stay wop.